E siamo qui allora con Luca del Rendezvous. Ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, ben trovata a te.
E allora, il Rendezvous da Roma ci raccontano il loro primo album omonimo uscito all'inizio dell'anno per Bassa Fedeltà. All'inizio eravate un duo, tu, Luca, chitarra acustica, elettrica e synth, e Francesco, chitarra elettrica e seconda voce. Ma un incontro ha completato il vostro suono, un incontro con Sissou, cantatrice franco-nepalese.
Sì,
Ecco, iniziamo da qui. Come l'avete conosciuta e come si è approcciata al vostro suono?
bene, allora noi ci siamo conosciuti in un evento. In realtà era una specie di festa di matrimonio di uno scrittore e di una cantante lirica, e loro invitavano tutta una serie di artisti. Hanno invitato me e Francesco, e in questa occasione abbiamo conosciuto Sissou. Quindi abbiamo assistito alle performance di tutti gli artisti. A un certo punto sale questa ragazza qui e inizia a cantare, insomma, Summertime e forse qualche altro brano. E siamo rimasti così a bocca aperta, perché era davvero sbalorditivo la naturalezza e la facilità con cui riuscisse ad esprimersi con la voce, con la chitarra. Sai, una di quelle persone che hanno solo bisogno di aprire la bocca, di prendere in mano lo strumento e quindi tutto viene facile. E quindi da lì l'abbiamo abbordata, potrei dire, e l'abbiamo invitata, esatto, a raggiungerci ad un pranzo insieme ad altri artisti. E da lì piano piano ho cominciato a fare qualche prova, e la prima cosa che è successa è che i nostri brani hanno cominciato ad avere anche delle parti in francese. Infatti tutto il disco è bilingue, quindi come per esempio nella prima traccia c'è, non so, la strofa in francese, poi il ritornello invece in inglese, poi di nuovo questa alternanza, che la stessa cosa succede sull'Ovisol, oppure insomma tutto un po' il disco che si muove in questo modo,
Ah,
a parte alcuni brani che sono completamente in francese oppure in inglese.
benissimo. L'idea dei Rendezvous come nasce? Quali caratteristiche pensavate di portare giocando, diciamo, col vostro nome, cosa volevate portare a quell'appuntamento?
Sì, esatto, ma intanto diciamo che il concetto a me poi piace dire rendezvous piuttosto che rendezvous, perché dalla, diciamo, versione, la pronuncia francese poi è diventato comunque un po' italianizzato, quindi rendezvous piuttosto che rendezvous. E questo, diciamo, è sì, un appuntamento, ma anche, non lo so, un po' un'idea dell'incontro che c'è stato tra noi, e non solo tra noi in realtà, tra tutte le persone che poi nel nostro percorso hanno in qualche modo condiviso le nostre idee e le hanno interpretate, perché lo stesso disco è il risultato anche di tante collaborazioni. Per esempio Gypsy, il terzo brano, ha il testo scritto da una nostra amica che è una cantante di Los Angeles, una songwriter californiana, oppure abbiamo Waltz, che è un brano il cui testo è stato scritto da un filmmaker che allora viveva a New York, e non so, c'è la settima traccia invece che è una poesia di John Donne, e anche la copertina. Cosa?
No, finisci.
Sì, no, beh, rispetto alla domanda che mi hai fatto, cioè nel senso se c'è un'idea dietro, da un punto di vista stilistico, non lo so, mi sento di dire che il traino è proprio, cioè, la libertà di mettere in musica, non lo so, delle sensazioni. Infatti il disco ascoltato, diciamo, dalla prima traccia fino all'ultima, non lo so, potrebbe anche risultare non proprio organico, nel senso che ci sono davvero tante sonorità. E quindi forse questo è proprio il filo portante, cioè non rifarsi a un genere in particolare, a un'idea di suono, ma più che altro a, non lo so, delle sensazioni, e vedere poi queste come meglio si sposano insomma, con uno strumento. E quindi è, come dire, piuttosto che partire da un'idea di suono, si parte da una melodia e poi gli si dà la veste che naturalmente, non so, viene di mettere sopra quel livello lì, sopra quella melodia. Questo secondo me è un po' il, il il concetto che c'è dietro, l'idea che c'è dietro. Per me diventa anche difficile quando mi chiedono ma che disco è, che musica è. Mi viene di rispondere pop in senso, cioè, molto generico, nel senso che comunque sono 9 canzoni, però poi veramente trovo difficoltà a dire parliamo di rock o di altro, non lo so.
Ok, e qual è stato il primo pezzo composto in trio per questo disco?
Ma il primo composto in trio, ti direi che non c'è forse proprio un brano composto in trio, forse non in questo album qua, perché nel caso dei francesi, dei 2 brani francesi, sono brani che ha portato Sissou, che poi appunto ne abbiamo arricchito con i nostri interventi di chitarra, eccetera. Per quanto riguarda gli altri è un po' successa la stessa cosa, quindi magari in alcuni casi siamo partiti da un'idea di Francesco, come nel caso di Follow Me, e poi da lì ho messo delle parole ed è uscito fuori questo brano, e poi ancora, ecco, forse Follow Me in qualche modo, però è sempre stato, come dire, qualcuno di noi ha portato qualcosa e poi su quel qualcosa che c'era si è aggiunto un altro, ha messo un'altra cosa, un pezzo, però non è stato un modo di lavorare proprio, come ti posso dire, corale, cioè è stato corale nel senso in cui, diciamo, uno mette una lettera, un altro dopo ne mette un'altra, un altro dopo ne mette un'altra ancora, e poi alla fine esce fuori una parola, e poi una parola dopo l'altra viene fuori un discorso e alla fine ci ha dato una canzone. Però in genere si è sempre partiti così, da una scintilla di ognuno di noi, quindi non lo so, mi viene in mente Follow Me, ti direi Francesco, mi viene in mente Sid Parter, ti direi Sissou, e così come posso dirti, non so, Sunflower, allora magari posso così rivendicare un po' la paternità, però ripeto, sempre per un discorso di, cioè un po' di matrice, poi il risultato è sempre comunque l'insieme delle nostre sensibilità.
Ok, The Gypsy ha una grammatura molto ricca, densa, che riesce a evocare sinfonie western, elettropop, folk, danzereccio, per raccontare la fine di un fuoco indomabile. Come l'avete composto?
Ecco, questo, come ti dicevo, è un testo scritto da questa ragazza, si chiama Taci Booker, è americana, e considera che questa canzone nasce tanti anni fa. Io conobbi Mataji qui a Roma nel 2011, figurati. Mm-hmm. Poi vabbè, sono passati tanti anni, alla fine è nato Rendezvous, ci siamo conosciuti anche con Sissou e abbiamo deciso di includere anche questo brano. È un brano, se appunto uno legge un po' il testo si rende conto che sono una serie di immagini che girano intorno a questa figura di regina gitana, che è un po' una specie di, come ti posso dire, una presenza quasi mistica che in qualche modo rivela un po' l'essenza del mondo. E a proposito proprio di Gypsy, io ho trovato interessante vedere come, allora, questo brano in questo momento sta diventando l'oggetto di un nuovo progetto di Rendezvous, e si tratta di realizzare un videoclip, e ci piacerebbe diventasse anche un po' un video documentario che noi intendiamo realizzare al MAM. Il MAM è una specie di museo metropolitano che si trova a Roma, un po' nella periferia romana, ed è, oltre ad essere un museo di arte contemporanea, è anche una, diciamo, una specie di come ti posso dire, comunità di migranti, di vari migranti. C'è una forte, sì, comunità rom, e quindi l'idea è di costruire insieme a loro questo videoclip. Quindi io dalla scorsa primavera ho cominciato ad andare una volta o anche 2 volte a settimana e a fare così una specie di laboratorio con questi bambini, e quindi cominciare a immaginare questa regina come fosse, disegnare un po' insieme i costumi. In questo ci sta aiutando una regista che si chiama Isabella Noseda. Bello. E quindi poi adesso nel periodo estivo c'è stato un attimo di break, però l'idea è, insomma, assolutamente più che l'idea, adesso c'è l'obiettivo di riprendere in mano questa cosa e di realizzarla. E poi vedo che anche questo qui, non so, un aspetto rispetto un po' al tema, non so, di migranti, è una cosa che mi sta anche molto a cuore, quindi mi sembrava un po' un punto di incontro tra questa nostra attività che stiamo portando avanti e un po' la vostra identità anche della vostra radio.
Ecco, gli intrecci chitarristici poi di Sunflower accompagnano le vostre voci che si incontrano sussurrando che andrà meglio anche quando, insomma, il sole andrà via e rimarranno le lacrime, le parole non dette. Come è venuta fuori?
Questo qui tipo è, non so, un po' puro romanticismo e è venuta fuori, penso più o meno davanti al mare in una giornata un po' di, come queste, quindi di pioggia, e tra due persone che forse si stanno facendo delle promesse, che forse si stanno per dire delle cose, che forse non se le dicono e che forse così intravedono che forse un giorno possa anche finire. E quindi, come dire, vabbè, noi nel caso dovesse finire non ci diciamo niente, allora lasciamo al silenzio un po' il compito di, come dire, sigillare un po' questo nostro sogno, credo. Bene. Questo è un po' il senso, sì.
E poi c'è Lecture Upon the Shadow tra inglese e francese, con gli Sterelab che incontrano Serge Gainsbourg per raccontare poi l'amore e le sue intensità. Inizia come un discorso per poi dondolare le note, unire le voci. Come è venuta fuori?
Tu stai parlando, aspetta, di Lecture Upon the Shadow oppure di Follow Me?
No, di Lecture Upon the Shadow.
Ok, allora, Lecture Upon the Shadow è quindi una poesia di John Donne, e anche qui il tema centrale è un po' l'amore e il, come dire, alla fine il messaggio di questo poema, scritto da questo poeta, parliamo 1600, è quello di dire che comunque va tutto bene nell'amore finché camminiamo con il sole a picco, e che poi invece basta davvero la prima ombra, la primissima piccolissima ombra che nasce a partire, non so, da mezzogiorno e uno, mezzogiorno e due minuti, ed è subito notte. Ed è, come ti posso dire, in questo brano qui soprattutto sono, come dire, fiero del lavoro che è stato fatto sulla coda. C'è questa coda molto lunga in cui si intrecciano le voci e le chitarre, effetti vari, rumori, e secondo me forse è il brano più sperimentale, per certi versi forse anche quello, diciamo, di non di primo impatto rispetto a tutto il disco, forse un pochino più complicato. E che altro aggiungere su questo brano, che è un po' lungo, ma
è che è molto bello.
Mi fa piacere. Okay.
E poi c'è Sophie, anche questa cantata a due voci in inglese e francese, un amore che ha un nome, diventa palpabile con i suoi punti luce, la sua bellezza e insomma la sua importanza per chi la decanta. Come è venuta fuori?
E anche questa, vabbè, è chiaramente una dedica. E è curioso perché quando scrissi questa canzone, in realtà sia la mia compagna che la compagna di Sissou, entrambe si chiamavano Sophie. In realtà la compagna di Sissou si chiamava Sophie in tedesca. E quindi poi alla fine è diventata un po', pur avendola, diciamo, portata io, pur avendola scritta io in partenza, poi è diventata un po' una canzone, non so, forse giusta per tutti e due. Ed è una dedica anche, diciamo, naif, perché il testo è, non lo so, molto semplice, ed è una specie di loop, come a ricordare un po' il movimento come un moto infinito. E questo forse anche un po' in contrapposizione invece con Sunflower, dove oltre, diciamo, ad esserci comunque una certa impronta solenne, mi si intravede comunque anche un po' di tormento. Sophie invece riesce ad essere leggero e non contempla questo aspetto che comunque è proprio dell'amore.
Ok. Poi abbiamo Waltz, Lupi, insomma il racconto sotto forma di ballata, prima solitaria, poi corale, di quello che si mostra per non far vedere la propria fragilità, che però viene fuori lo stesso alla fine. Una favola con una morale, come è venuta fuori?
Sì, esatto, diciamo che qui in questo caso appunto poi l'autore del testo è Stefano Cominale, lui si occupa di film e di cortometraggi eccetera, lui scrisse questo brano, ce lo mandò e noi così gli rimandammo indietro questa idea qui, questo provino super, super rozzo, e lui: oh, fighissimo ragazzi, andate avanti. E così facemmo, alla fine ci abbiamo lavorato un po', e il senso è un po' questo, cioè il senso è che spesso ci facciamo delle idee e andiamo a come dire, riconoscere dei tratti identificandoli come tratti negativi a delle persone, quindi ci facciamo un'idea dei pregiudizi rispetto a quello che può essere, non lo so, male, secondo una certa morale. Poi invece se si va un po' oltre, se si scava un po', ci rendiamo conto che anche coloro che sembrano, non lo so, a posto, lì c'è questo paragone, no? Quindi tra i lupi che vengono messi in contrapposizione con animali docili. Mm-hmm. E invece cioè, stiamo attenti perché a volte ci sono dei lupi mascherati da agnelli, ecco, questo è un po' il senso del brano. E mentre poi chi in qualche modo viene identificato, ripeto, come un soggetto, non lo so, pericoloso, violento, un emarginato, poi alla fine più delle volte, se vogliamo, anche delle attenuanti, quindi okay. Questo è un po' il senso, bisogna andarci piano a giudicare.
Ecco, e chi ha curato invece il video di Love Is All e com'è andata?
Allora, il video di Love Is All è un video girato nella mia camera, tra l'altro nella mia camera è stato, la mia camera è stato il posto dove abbiamo fatto una lunghissima preproduzione, davvero un lavoro infinito a fare il capello, a cercare di trovare veramente quello che secondo il nostro punto di vista fosse più davvero in linea con l'idea che avevamo. E il video è stato girato da Aaron Greco e semplicemente si voleva raccontare un po' alla nostra amicizia. Quindi noi siamo stati, nel momento in cui ci siamo conosciuti, spesso insieme, allora Sissu comunque viveva a Roma in quel periodo, ma poi quando anche è tornata a Parigi è sempre stata qui a casa, oppure quando noi andiamo a Parigi siamo da lei. E quindi quel video racconta un po' proprio questo, come sì. Alla fine della nostra amicizia abbiamo vissuto momenti di quotidianità, dal non so, svegliarsi, fare colazione insieme e così via. E il video è stato girato e montato da Aaron Greco in questo stile un po' così flescioso, non so come dire.
Ok, allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, anche questa è una storia, un percorso piuttosto lungo. Il disco è stato inizialmente, ripeto, preprodotto nella mia stanza, dopodiché abbiamo portato questi provini in uno studio qui a Roma che si chiama Black Tape, e lì abbiamo fatto in parte anche un lavoro preparatorio prima per quanto riguardava la sezione ritmica, perché noi, essendo un trio, tre chitarre, dovevamo comunque individuare anche dei movimenti ritmici nel momento in cui volevamo arrangiare il disco anche per basso e batteria, quindi una parte di preproduzione ancora lì a Black Tape, e poi abbiamo fatto i recording sempre in questo studio qua. Allora, una volta fatto il recording qui, abbiamo, diciamo, lavorato un po' sui suoni, dopodiché ci siamo spostati in uno studio in Toscana che si chiama Green Brain, che invece è gestito e diretto da Stefano Bechini, sì. Che è un musicista, producer, insomma, eccetera, eccetera. E con lui abbiamo fatto, insomma, un lavoro sul suono molto, come ti posso dire, approfondito, cercando di migliorarne alcuni aspetti. E dopo, alla fine, nell'idea di voler davvero dare il meglio a questo disco, abbiamo cominciato a inviare questi mix a una serie di studi di mastering, quindi abbiamo inviato, non so, gli studi di Mike Marsh, parliamo di studi in Inghilterra, anche lo Sterling negli Stati Uniti, Abbey Road, e poi vari altri studi in Italia, e alla fine abbiamo chiesto, mandateci una prova di mastering. E alla fine noi abbiamo semplicemente valutato sulla base, no, di veramente sensazioni un po' soggettive ma anche un po' oggettive, perché veramente la prova il test master che ci mandò Abbey Road era decisamente la più convincente, quindi alla fine mi sono imbarcato, Stefano Bechini è venuto con me e siamo stati negli studi di Abbey Road a fare una giornata di mastering, che è stata una cosa fighissima.
Immagino.
Esatto. Bene. Quindi sì, insomma, possiamo dire che abbiamo masterizzato il disco Abbey Road e una cosa figa. E poi un'altra cosa, visto che abbiamo, diciamo, parlato un po' della produzione di questo disco qua, è doveroso dire che, anche tornando un attimo a quello che dicevamo prima, di quanto questo lavoro sia un po' risultato di un lavoro corale, lo è davvero sotto tutti gli aspetti, anche da un punto di vista produttivo, perché questo disco è stato realizzato in gran parte tramite una campagna di crowdfunding che abbiamo fatto su Indiegogo, raccogliendo una cifra di $6,000, quindi ecco, noi dobbiamo sempre ringraziare comunque tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa nostra piccola impresa, perché ci hanno permesso insomma di lavorare e di portare a termine questo lavoro.
Certo. Ecco, completano poi la vostra formazione in studio Giuseppe Salvaggio, basso e contrabbasso, Fabio Carta alla batteria. Come sono entrati tra le vostre trame compositive?
Allora, Fabio è un ragazzo, un amico che conosco davvero da tanti anni, noi suonavamo insieme, non so, 15 anni fa, anche altri generi di musica, e quindi a un certo punto, nel momento in cui si era reso necessario individuare un batterista, per me era un po' la prima scelta, perché sapevo quanto fosse preparato e ne sono andato un po' sul sicuro, e in effetti devo dire che non ci siamo sbagliati. Giuseppe è stato un pochino diverso, perché abbiamo valutato una serie di possibilità, abbiamo fatto con lui anche un po' di preproduzione, ma è un musicista straordinario anche lui, quindi anche in questo caso siamo andati un po' sul sicuro. E anche da lì è bello, perché cioè, comunque è nata un'amicizia, lui è stato super disponibile, super collaborativo, noi continuiamo a frequentarci, ci vediamo, e comunque sono, ripeto, due musicisti super preparati e di talento.
Ecco, e dal vivo suonerete sempre in trio?
Allora, dal vivo, guarda, noi abbiamo, come ti posso dire, suonato in realtà più prima del disco, nel senso che prima del disco, comunque anche rispetto alla campagna di crowdfunding che abbiamo svolto, contestualmente alla, diciamo, attività online, noi abbiamo fatto anche alcuni concerti per raccogliere dei contributi. Oltre a questo abbiamo suonato in un festival in Germania, abbiamo fatto qualche concerto, non so, Hamburgo, Berlino, in alcuni live club. E in realtà poi è successo, nel momento in cui siamo andati nella fase proprio finale di produzione di questo disco qua, le nostre strade, diciamo, da un punto di vista di cioè Sisu è andata praticamente, è tornata a vivere in Francia, quindi noi ci siamo ritrovati con il disco che è uscito e con difficoltà a organizzarci per suonare live, quindi diciamo che il discorso del live, che è una cosa che in qualche modo vogliamo portare avanti, è ancora da scrivere rispetto all'uscita del disco, non so come dirti.
Certo, certo.
E in questo momento c'è comunque la volontà di dare, ripeto, come ti raccontavo prima, un valore anche che vada al di là di questo, cioè che vada al di là dell'arte in sé, perché ecco, questo è una cosa che mi sento di dirlo ed è un concetto sul quale sto ragionando davvero tanto, e credo che se c'è qualcosa che debba avere l'arte come obiettivo, è quella davvero di dialogare un po' con l'esterno, con quello che c'è fuori. In questa direzione qua va un po' il progetto che stiamo ideando e portando avanti al MAM.
Ecco.
Cioè, nel senso, siamo, secondo me, questo, vabbè, poi magari non voglio dilungarmi in argomenti che si allontanano insomma dal centro della nostra chiacchierata, però voglio dire, siamo veramente troppo troppo tutti presi da noi, e l'artista vive la sua dimensione egoica, e ok, va bene, però dico, ma perché non concepire l'arte, ma tutto il più come un, non so, forse un risultato egoico, piuttosto che tipo, non lo so, l'impronta di un singolo, non so come.
Certo, sì, sì. Per mettere assieme le coscienze, diciamo.
Sì, esatto, cioè tipo, secondo me questo aspetto dell'incontro, che ripeto, è davvero un carattere centrale del nostro lavoro, deve essere un po' il traino, ma anche, forse anche di più di chi fa arte oggi, perché diciamo è più difficile trovare degli spazi, è più difficile attirare l'attenzione su quello che si fa, e quindi almeno diamogli, non lo so, comunque un valore sociale. E ecco, penso questo.
Va bene. E chi ha curato la copertina dell'album?
La copertina è stata curata da Marco Proietto, che è un artista, illustratore, pittore, e da poco ha anche pubblicato una cosa molto figa con una casa editrice americana di tarocchi, praticamente. E anche in questo caso qui lui ha fatto davvero un lavoro lunghissimo, nel senso, noi gli abbiamo fornito delle foto di tutti quanti i personaggi che poi compaiono sulla copertina, e lui li ha praticamente illustrati in quel modo, con questa tecnica tipo china.
Bene, bene. E come è venuta la collaborazione con Bassa Fedeltà, che ha pubblicato il disco?
Ecco, allora, con Bassa Fedeltà anche qui è nata, diciamo, un po'... è stato il frutto di un lavoro che abbiamo fatto nel momento in cui avevamo il disco pronto. Ci siamo messi a proporre un po' in giro il disco, abbiamo scritto delle etichette e alla fine Sara Colantonio, che è lei Bassa Fedeltà, è la direttrice di Bassa Fedeltà, ascoltò questo disco e ci disse: ragazzi, ho ascoltato il disco, mi piace, è davvero bello, io in questo momento, diciamo, ho dei gruppi che sto portando avanti, cerchiamo di capire. Ci siamo incontrati e alla fine è nata questa collaborazione un po'... ci siamo piaciuti.
Sì.
E Sara ci vorrebbe veder suonare di più, anche noi vorremmo farlo e speriamo di riuscirci, ecco.
Certo. Ok, allora, per avere il disco intanto cosa bisogna fare?
Allora, per avere il disco si può intanto comprare su tutti gli store digitali, si può ascoltare su Spotify e si può acquistare tramite il sito di Bassa Fedeltà per chi volesse acquistare una copia fisica e dopodiché su YouTube ci sono dei video, che abbiamo i video, diciamo, ufficiali, che sono sul canale di Bassa Fedeltà, quindi ci sono, vabbè, diciamo, tutti i canali tradizionali per ascoltare il disco. E quello che, diciamo, mi, ecco, sottolineo è che chiunque si avvicinasse alla musica trovandola interessante, indipendentemente, diciamo, non sto parlando nello specifico di me, però questa è davvero una cosa importante per gli artisti indipendenti, cioè se piace qualcosa, allora ascoltatelo e magari fatelo anche conoscere in giro, ecco questo.
Sì, quindi, certo. Benissimo, io ti ringrazio tanto, è stato un piacere, Luca, insomma, allora, rendezvous,
grazie a voi,
assolutamente,
grazie
da sostenere.
Grazie mille, allora, alla prossima.
Alla prossima e ancora buona musica.
Grazie, un abbraccio, a presto.